Modem.
Il Mali per me è una delle terre come seconde terre che conosco bene dal 2005, quando c'è stata la carestia in Niger e in Mali con l'invasione delle cavallette. Siamo una piccola ONG che parte dalla Svizzera italiana. Si vive un'instabilità, una fame, una povertà e una carenza di medicinali. Tanti bambini, tante famiglie sono sfollate e vivono nei campi. Adesso mi trovo in Svizzera perché non possiamo recarci in Mali. C'è stato questo colpo di Stato che la situazione non ce lo permette di presentarci tra i nostri partner e rischiare la nostra vita e la loro vita. È una frustrazione. Il Mali vive in una situazione di insicurezza totale, insicurezza nel senso di sicurezza per la vita della gente, sicurezza per l'alimentazione, insicurezza per la salute e insicurezza per l'educazione dei bambini.
Molte ONG non vanno più in Mali, a dircelo Samia Fennich Andreoletti, che per tanti anni è stata attiva in questo paese chiave del Sahel, dove anche la presenza di viaggiatori e giornalisti si è fatta più rara per via della guerra e del pericolo di sequestri. E questo ce lo ricorda il destino di Beatrix Stöckli, la donna basilese sequestrata e uccisa dai suoi rapitori pochi mesi fa. State ascoltando Modem, l'approfondimento dell'attualità. Con voi stamattina Alice Pedrazzini alla regia del programma e Bettina Müller al microfono. Alla regia tecnica c'è Mario Krag. In Mali ci vanno sempre meno ONG, sempre meno ONG, sempre meno giornalisti, ma in Mali in visita ufficiale è stato l'altro ieri il consigliere federale Ignazio Cassis, e noi cerchiamo questa mattina di mettere a fuoco le sfide che sta affrontando questo paese con un'importante presenza jihadista e una presenza militare francese che è sempre più messa in discussione. Sentirete tra poco cosa ne pensano i nostri ospiti in diretta, ma cominciamo dalle considerazioni di Giancarlo De Picciotto, capo della cooperazione svizzera in Mali. L'ho raggiunto al telefono ieri sera a Bamako, nella capitale, e ci dà alcune informazioni per inquadrare il paese.
Parliamo di un paese di 21 milioni, dei quali 18 sono minori ai 20 anni e che ogni giorno devono cavarsela per guadagnare questi 1000 franchi SFA, un franco 50, per mangiare e far mangiare anche la compagna, la moglie, il marito, i figli. Ogni giorno, ed è un paese, l'Africa in generale, e non è un cliché, è un paese, il Mali, dove il sorriso, il canto, una risata fa parte della vita di ogni giorno, anche se le condizioni sono, soprattutto per le donne, molto molto difficili.
Condizioni difficili e i conflitti non favoriscono lo sviluppo economico.
Sì, è un paese che conosce la guerra, però la guerra non è ad ogni angolo di strada e ci sono sempre persone che ci provano. Allora caricano un camion con bestiame per portarlo alla prossima città dove lo potranno vendere e ricavare qualche soldo. Sì, uno su 10 si fa beccare da banditi, da jihadisti, da forze armate che non hanno più niente da mangiare, però ci provano e continuano. No, il vero problema dell'economia maliana oggi è il Covid. Perché con tutte le restrizioni l'economia maliana è basata sul commercio, non tanto sulla produzione o sulla trasformazione. E le misure anti-Covid hanno ristretto fortemente i flussi commerciali. Con questo l'economia maliana, invece di crescere, si è resorbita di un 2% e mezzo. L'anno scorso è cresciuta di 6%, con guerre, fratricidi, con affrontamenti interetnici, tutto questo non ha impedito l'economia di crescere. Dunque c'è tanta energia, c'è tanta volontà di andare avanti, i giovani vogliono essere moderni, vogliono abbracciare la modernità anche se non rifiutano il fatto che sono del Mali e che la loro cultura è una cosa molto bella e che sì, a volte devono rispettare più il papà che fare quello che vogliono, però un giorno o l'altro avranno le loro scelte.
Ci sono molte milizie, jihadiste non, c'è la missione militare francese e ci sono le forze di pace dell'ONU a cui partecipano anche soldati svizzeri.
Sì, ci partecipano soldati svizzeri, sono in 7 e abbiamo pure 8 poliziotti svizzeri che sono integrati nella forza di polizia delle Nazioni Unite qui in Mali. Sono compagne con le quali interagiamo molto spesso. MINUSMA è una decisione di politica globale, dunque le Nazioni Unite, per aiutare il paese, membri, le differenti parti che hanno firmato l'accordo di pace nel 2015, a metterlo in opera. Firmare un accordo di pace è molto facile, metterlo in opera è molto difficile e ci sono certe precondizioni che una missione integrata come quella delle Nazioni Unite qui in Mali può aiutare a riempire. Allora, si critica tantissimo la MINUSMA perché è troppo grande, troppo pesante, troppo... Sì, questo è vero, però ci sono anche tantissimi esempi di cose positive che sono state possibili grazie all'intervento della MINUSMA. Nel campo militare forse sono quelle che anche i maliani si chiedono: ah, perché non intervengono, perché non vanno a uccidere questi jihadisti o questi che vengono a bruciare i nostri villaggi? Perché non è nel mandato di una forza delle Nazioni Unite. Invece nel mandato delle forze delle Nazioni Unite sostenere le forze nazionali in questo combattimento che è loro, è maliano.
Con anche qualche rischio, no? Sono appena stati attaccati.
Esatto, sì, è un contingente togolese, se non sbaglio, che è stato attaccato. È la missione la più difficile dove sono morti più soldati, qualche civile pure della missione, è vero, ed è anche per questo che il capo dipartimento è andato a inchinarsi davanti al memoriale alla base della MINUSMA l'altro giorno.
Qual è stato lo scopo della visita ufficiale in Mali del consigliere federale Ignazio Cassis?
Lo scopo della missione del capo dipartimento era chiaramente presentare la nuova strategia concernente l'Africa ai diversi paesi partner. Il Consiglio federale ha adottato questa strategia poche settimane fa ed è la ragione per la quale ha iniziato con l'Algeria, che gioca un ruolo importantissimo nella messa in opera dell'accordo di pace del Mali. Dunque si è fermato in Algeria, dopo è venuto qui e il Mali rappresenta tutte quante le sfide della regione del Sahel, una regione, come dicevo, importante per il futuro non solo del continente africano ma anche quello del mondo. E poi ha finito con, o sta finendo, in Senegal e dopo in Gambia, perché queste economie costiere dell'Africa dell'Ovest sono invece, al contrario se vogliamo, del Mali, stanno crescendo, diventano importanti e dunque diventano anche interessanti per la Svizzera per altre ragioni che quelle del Mali.
Che rilevanza hanno i conflitti in Mali per noi che viviamo in Europa?
Questo status quo non ci va bene, adesso parlo come paese europeo, non ci va bene perché la guerra in Mali, nel Sahel, è un problema anche per noi. Viviamo un mondo dove siamo tutti molto vicini. L'insicurezza in Mali è un problema per la Svizzera e per il resto dell'Europa. Dunque,
in quali termini?
In termini che se la stabilità non ritorna in Mali, per forza i maliani cercheranno altre opzioni. Quali sono le altre opzioni? Spostarsi, fuggire questi combattimenti e andare a cercare opportunità altrove. Non per forza in Europa, ma anche in Europa.
E questo era Giancarlo De Picciotto, capo della cooperazione svizzera in Mali, che ci ha ricordato come i conflitti nel Sahel hanno ripercussioni anche in Europa. Matteo Fraschini Coffi, buongiorno.
Buongiorno.
Nostro collaboratore dall'Africa, sei attualmente di base in Senegal, hai vissuto in Mali, conosci molto bene questo paese. Portaci nell'attualità degli ultimi mesi. Allora, c'è stato un colpo di Stato in agosto, c'è ora un governo di transizione, ma il nord del paese è in mano a varie milizie jihadiste. Alla fine chi ha il potere in Mali in questo momento? Quali sono gli attori più importanti?
Sì, questa è una bella domanda. Dobbiamo premettere, la situazione è molto complessa e per quel quello che si vede attraverso dinamiche politiche, diplomatiche, eccetera, l'obiettivo è riuscire a unire questo Mali, che è un Mali appunto diviso ormai non solo il nord dal sud, ma anche il centro è diventata una regione molto pericolosa. È stato appena formato, insomma, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, questo Consiglio Nazionale di Transizione, che è una specie di Parlamento, e dovrebbe in teoria rappresentare quello che è il popolo maliano, però ovviamente ha gravi difficoltà, perché le popolazioni del nord, in gran parte Tuareg, ma proprio da decenni hanno sempre rifiutato, forse dall'indipendenza, un certo tipo di non volevano essere governate da quegli africani maliani neri che stanno invece più a sud, quindi c'è proprio a livello etnico c'è una divisione, e questo è il problema principale, no, del Mali.
Camillo Casola, ricercatore all'ISPI di Milano, l'Istituto per lo Studio delle Politiche Internazionali, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Ecco, lei si occupa da molti anni del Mali, abbiamo sentito le divisioni che ci sono, anche etniche. Qual è il peso geopolitico del Mali?
Dunque, il peso geopolitico del Mali è centrale, sostanziale. Come si diceva, il Mali ormai dal 2012 l'epicentro dell'instabilità, di dinamiche di insicurezza in Sahel. Da alcuni anni in realtà il punto focale della crisi in Mali si è progressivamente spostato, non più tanto le regioni del nord, che invece erano state fondamentali rispetto all'insurrezione del 2012, quanto piuttosto la regione centrale del Mali, e in particolare quello che si definisce l'area delle tre frontiere o dell'Itako-Gurma, al confine tra Mali, Niger e Burkina Faso. E quindi una crisi che non è più circoscritta al solo Mali, nonostante il Mali continui a rivestire un'importanza geopolitica fondamentale, ma è una crisi piuttosto regionale, una crisi che investe una regione che comprende tre stati del Sahel centrale, diciamo così. E la centralità geopolitica di quest'area è legata al fatto che si intrecciano ragioni di conflitto legate alla presenza di insurrezioni jihadiste, fenomeni di estremismo violento, ma anche dinamiche di conflitto comunitario, ha una presenza militare esterna importante come quella francese, insomma dinamiche che sono estremamente complesse.
Sì, e lunedì inizia questo summit del G5, di cosa si tratta, cos'è questo G5 e qual è la posta in gioco lì lunedì?
Dunque, il G5 Sahel è un'organizzazione che comprende in realtà i cinque stati che per convenzione oggi si ritengono costituire il Sahel in senso stretto, diciamo così, quindi Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso e Chad. È stata costituita nel 2014 per rispondere in qualche modo all'esigenza di offrire un contributo direttamente africano più sostanziale alle dinamiche di risoluzione della crisi, di securitizzazione della regione, e ha cercato negli anni di avere un ruolo centrale in questo genere di dinamiche, con risultati alterni. Il G5 si è dotato di una forza congiunta, di un esercito comune, che però ha avuto molte difficoltà ad entrare effettivamente in funzione. E la posta in gioco lunedì è importante perché il partner fondamentale del G5, come dicevo, è la Francia, che è presente nella regione con una missione, l'operazione Barkhane, anch'essa che risale anch'essa al 2014, che un anno fa al summit di Pau in Francia aveva deciso un incremento dei contingenti, che sono ora 5.100 nella regione saheliana, e che però sta man mano lanciando segnali in direzione di un progressivo ridimensionamento del suo impegno militare nella regione, sì, che dovrebbe necessariamente affiancarsi a un potenziamento invece dell'impegno degli stati israeliani, ed è quello che la Francia chiederà anche ai partner lunedì al summit di N'Djamena.
Ecco, allora concentriamoci un attimo su questa missione militare francese. Io saluto Antonella Tarquini, nostra collaboratrice da Parigi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, l'impegno militare francese in Mali dal 2014 è sempre più messo in discussione anche in Francia. Perché? Ci puoi spiegare perché?
Ma è messo in discussione in Francia perché ci sono molte forze politiche che premono per un disimpegno della Francia. E è un momento particolarmente delicato perché Emmanuel Macron tra poco più di un anno sarà in lizza per un rinnovo della poltrona dell'Eliseo, ed è uno dei temi, il suo impegno nel Sahel contro la lotta contro il terrorismo islamista è una delle parti principali della sua campagna, tant'è vero che proprio alla vigilia di questo vertice di N'Djamena la Francia ha lanciato una campagna di comunicazione fortissima glorificando l'azione francese, l'eliminazione di capi dei jihadisti come nel febbraio dell'anno scorso Abdelmalek Droubdel, che era il capo della Al-Qaeda per il Maghreb islamico, e poi anche in novembre scorso un altro grosso personaggio, Baagh Moussa, che era il coordinatore del gruppo di islamisti che combattono, uno dei tanti che combattono in Mali. E quindi questo disimpegno, si parla di disimpegno, si parla di modifica, si parla di ritiro, comunque è voluto appunto per motivi di politica interna fondamentalmente. Ma sì, c'è da dire anche che la Barkhane è sotto il tiro della critica perché c'è stata una grossa offensiva militare recentemente, proprio a gennaio, durata 3 settimane, in cui esercito maliano e forze francesi hanno eliminato un centinaio di jihadisti nella zona centrale tra Timbuktu e Gao. E poi però c'è stata un'operazione condotta solo dai francesi in un villaggio dove, secondo testimonianze, si stava svolgendo un matrimonio, e invece secondo la Francia si trattava di un gruppo di jihadisti che è stato eliminato, una ventina di morti. Il discorso è che si stanno inceppando i rapporti perché il Ministero della Difesa francese, la ministra Parlin, non vuole far mostrare il video che è stato girato di questo assalto, quindi dicendo che non si può fare perché si svelerebbero
dei segreti militari
delle forze. Sì.
Sì, quindi ci sono queste inchieste ancora in corso. Matteo, sì, Freschini Coffi, c'era molta speranza in Mali nel 2014 all'arrivo dei francesi, no? Perché sembrava che potessero cacciare i jihadisti dal paese. Ma non è stato così.
Sì, in effetti era più il 2013, in effetti, quando arrivò Hollande. Io mi ricordo le bandierine che venivano sventolate, no? Le bandiere della Francia, e c'era tutta questa, appunto, passione per la Francia, ci salverà. Anni dopo, io già al tempo dicevo, ma questa mi sembra una cosa abbastanza particolare, no? Questo supporto a un'ex potenza coloniale, e anni dopo infatti ci ritroviamo con una Francia che adesso è praticamente, non dico alla frutta con il Mali, ma quasi, nel senso che la popolazione maliana ormai ha già protestato più volte contro l'intervento della Francia e il suo coinvolgimento, che spesso è anche un pochettino ambiguo. Da una parte sì, sembra che voglia aiutare il paese, dall'altra sono noti i legami con diversi gruppi armati nel nord del paese. Quindi ecco, è complessa la situazione.
Camillo Casola, qual è il bilancio dell'operazione militare francese in Mali? Quindi non ha portato i frutti sperati, i jihadisti sono ancora lì, anzi si moltiplicano le milizie, però qualche effetto ci sarà stato, che bilancio si può fare?
Dunque, l'operazione Serval del 2013 aveva effettivamente avuto una certa efficacia nel consentire il ripristino dell'integrità territoriale del paese, che in quel frangente era di fatto diviso in due e il nord occupato dalle forze di ispirazione salafita jihadista. Nel 2014 c'è stato la regionalizzazione del dispositivo militare Barkhane, anche per rispondere appunto a una parcellizzazione, diciamo così, della minaccia jihadista, una regionalizzazione della minaccia, e il bilancio di Barkhane è molto più difficile da stimare, diciamo così. Sicuramente l'operazione militare francese ha avuto un'efficacia nel limitare la mobilità dei gruppi jihadisti, nel rafforzare chiaramente i controlli alle frontiere, e in questo senso ha avuto una certa efficacia. Non l'ha avuta, e questo era abbastanza scontato, nel supposto obiettivo di, come si diceva, sradicare la minaccia jihadista dalla regione, proprio perché per diverse ragioni in realtà, soprattutto perché questi gruppi fanno spesso leva su dinamiche locali, su processi di socializzazione con le comunità locali, colmano quelli che sono i deficit e anche gli abusi dello Stato e delle istituzioni, e su quelli appunto fanno forza per riuscire a trovare le risorse anche per espandersi, come abbiamo visto negli ultimi anni nel Sahel centrale. Infatti il 2020 ancora è considerato l'anno più con più vittime da quando la guerra nel 2012 ha avuto inizio, proprio a testimonianza del fatto che gli obiettivi fondamentali dell'operazione, è difficile considerare l'operazione come un'operazione completamente di successo, ecco, mettiamola così. Certo. Questo si aggiunge, come diceva la vostra giornalista dalla Francia, il fatto che spesso la Francia si espone anche a questo genere di opposizioni da parte delle popolazioni civili, perché nel caso del bombardamento al matrimonio c'è più di un'evidenza che suggerisce che questo sia effettivamente avvenuto, quindi chiaramente gli effetti collaterali dell'operazione militare francese, delle operazioni militari francesi nella regione, non vanno certo, non fanno gioco, ecco, di un successo dell'operazione.
Ecco, cerchiamo di capire adesso un po' meglio cosa si intende per jihadismo in Mali, in che senso può essere affiliato il jihadismo globale e quali sono invece le componenti locali. Antonella Tarquini, perché i servizi di intelligence francesi considerano il Mali una delle due capitali del jihadismo globale. Ci sono affiliazioni che conosciamo dall'Iraq e dalla Siria, l'ISIS, Al-Qaeda. C'è il jihadismo da gangster che si finanzia con traffico di droga, di armi, di persone. Ma in che misura la Francia è toccata da questa? Non è una dinamica soprattutto locale?
Ma la Francia non ha, diciamo, avuto delle risonanze dirette di quello che succede in Mali per quanto riguarda lo jihadismo, che proveniva da altre parti per gli attentati della Francia. Il discorso del jihadismo è abbastanza complesso, come diceva il collega, perché come sappiamo tutti ormai, che è un terrorismo, è un serpente a più teste, ed è difficile individuare i diversi gruppi, anche perché si sono fusi tra di loro, poi si sono litigati, in qualche modo si sono separati, ci sono lotte interne per le leadership, quindi c'è Daesh da una parte, c'è l'Al-Qaeda, c'è Ansardin che è stato creato da uno di quelli che è stato ucciso, Badr Musa, e che è un'organizzazione salafita, quindi è molto molto complesso. Sì. A tutto questo si aggiungono i discorsi del finanziamento, quindi il finanziamento viene alimentato anche dai riscatti degli ostaggi. Sembra che gli ostaggi che sono stati rilasciati recentemente siano tornati liberi in cambio di 200 jihadisti liberati e in cambio si dice anche di $30,000, $30 milioni, e quindi sono danari che vengono ad alimentare. Non c'è una minaccia diretta comunque sulla Francia, perlomeno non risulta fino adesso. Sì. E c'è da dire anche che la confusione che è successa di Tuareg, i Tuareg si litigano da sempre, e quando c'è stato il crollo della Libia nel 2011 i Tuareg sono arrivati con carri armati eccetera, sono arrivati dalla Libia cercando di ottenere l'indipendenza nella regione del nord della Zawada, ma a un certo punto hanno perso questa battaglia e sono stati soppiantati dai salafiti. Quindi diciamo che comunque non pretendo di fare un quadro preciso di quella che è la presenza jihadista, perché appunto
no, ma
è molto...
sono delle dinamiche importanti che vanno ricordate. Io vorrei anche uno sguardo su questo da parte di Matteo Freschini Coffi, perché qual è la natura appunto del jihadismo in Mali? Perché si dice che conflitti che per decenni venivano risolti pacificamente nel paese ora sono finiti nella spirale del jihadismo, ma si fa sempre ancora fatica a capire se siamo di fronte a un jihadismo locale o globale.
No, diciamo che sono entrambi le componenti. Ormai poi con la comunicazione, la tecnologia, è facile appunto restare in contatto tra diversi gruppi, ma questo veramente dappertutto ormai. Quindi diciamo la distanza geografica ha, secondo me, un valore sempre meno importante. In Mali, questo vasto paese che appunto anche molto bello, con appunto una popolazione veramente vivace, perché adesso parliamo della minaccia maliana come se il Mali fosse un disastro, non è ovviamente così, però è vero che fa parte purtroppo di questo jihadismo globale, che ha le sue sì dinamiche interne e appunto purtroppo molto spesso sono ignorate dalle autorità locali, e poi c'ha le dinamiche invece internazionali, e quelle sono ancora più, secondo me, complesse. Però ecco, io devo ammettere, da un punto di vista proprio tradizionale, di storia eccetera, e anche il colpo di Stato che c'è stato, il colpo di Stato era ormai una cosa naturale, anche se non è bello, per carità, cambiare governo con un colpo di Stato, ma gli scandali di corruzione, la violenza che c'era in questo paese e ovviamente povertà eccetera, avevano fatto sì che la popolazione volesse una nuova leadership. E ora ci vorrà del tempo, secondo me, per riuscire a costruire quello che dovrebbe essere stabilità.
Certo, allora guardiamo in avanti, guardiamo quali possono essere le prospettive di questo paese, perché lo abbiamo sentito, ci sono altri paesi neanche lontani dal Mali che stanno veramente decollando economicamente. Camillo Casola, cosa frena, oltre appunto ai conflitti che abbiamo sentito, il decollo dell'economia maliana? Ci ha detto qualcosa Giancarlo Di Picciotto all'inizio: è un'economia che si è espansa molto, adesso c'è la pandemia, ma ha un enorme potenziale.
Sì, ha un certo potenziale negli ultimi anni, potenziale che negli ultimi anni si è fondato soprattutto sul rafforzamento dell'industria estrattiva aurifera. Il Mali è uno dei primi paesi in Africa per l'estrazione dell'oro e questo e diciamo i livelli di risorse aurifere estratte dal paese ed esportate negli ultimi anni è cresciuto ed è stato ha raggiunto picchi importanti. L'economia prima del Covid cresceva comunque a livelli accettabili. Chiaramente, come in larga parte del continente, il problema risiede soprattutto nel fatto che la crescita dell'economia non corrisponde necessariamente a una crescita corrispondente, anzi non ha corrisposto a una crescita corrispondente dei livelli di reddito pro capite. Questo significa che se la popolazione, se i tassi di crescita demografica che sono importanti in Mali, come in larga parte del Sahel, non sono adeguatamente compensati dalla crescita del reddito, ecco, è lì che è il problema veramente importante, perché non diciamo all'espansione dei livelli macroeconomici dell'economia non corrisponde un'altrettanto importante distribuzione del reddito tra la popolazione maliana. Questo è stato negli ultimi anni in Mali, come dicevo, come altrove nel Sahel, forse il maggiore vincolo ad uno sviluppo, diciamo così, integrato del paese da un punto di vista economico e sociale. Chiaramente in questo i livelli di insicurezza, accanto all'emergenza Covid, i livelli di insicurezza comunque intervengono e sono importanti, perché laddove l'economia potrebbe avere una spinta maggiore, ancora più decisiva, l'instabilità agisce spesso come fattore come fattore limitante, ecco, diciamo così, quindi è anche su quello che bisogna lavorare senza dubbio.
Sì, quindi quando c'è stata crescita non è stata avvertita da larghe fasce della popolazione, una popolazione però molto giovane, quindi un dinamismo potenziale grande, ma Matteo Freschini-Coffi, cosa possiamo aspettarci adesso? Si prospettano delle elezioni in futuro, ma è un vero processo democratico?
Sì, possiamo chiamare, almeno ci provano secondo me. Ovviamente l'opposizione e diversi gruppi armati che sono contrari a questo processo politico e cercano di minacciarlo in tutti i modi, ecco, fanno capire che è più, diciamo, un processo democratico di facciata che di sostanza. Sì, le elezioni, vediamo, dovrebbero essere organizzate l'anno prossimo e purtroppo cosa aspettarsi? Bisognerebbe, secondo me, aspettarsi un po' di tutto, perché rimane comunque una situazione molto fragile politicamente e il supporto anche di potenze straniere, cioè, nessuno dà niente gratis, secondo me, quindi ognuno ha i suoi interessi. Abbiamo visto ultimamente, per esempio, i russi che sono lì, che sono stati, sembra, anche molto influenti in questo colpo di Stato. Abbiamo i francesi, abbiamo l'Europa, abbiamo diverse potenze, abbiamo i cinesi ovviamente, quindi ecco, ognuno comunque avrà i suoi interessi in Mali, perché il Mali, appunto, come abbiamo detto, ha un potenziale veramente enorme.
Camillo Casola, su questo punto, il suo punto di vista, non sembra che ci siano proprio le basi ideali per delle elezioni, per un processo democratico, anche perché c'è ancora molta, molta violenza, ma quali sono le alternative e cosa possiamo aspettarci da queste elezioni l'anno prossimo?
Ma tutto sta nel vedere e capire nel corso di quest'anno come si preparerà il processo elettorale che dovrebbe essere organizzato nel corso del 2022. Da pochi giorni il presidente Bando ha ha annunciato la dissoluzione del comitato militare che era stato costituito nell'agosto del 2020, e tuttavia è innegabile che i militari in questo momento restino fortemente in controllo delle istituzioni, dei processi politici nel paese, nonostante le rassicurazioni circa il fatto che la guida della transizione sarebbe stata civile ed è stata effettivamente affidata ad un civile, appunto il presidente Ndo, nonostante il suo passato di militare. C'è da capire, come dicevo, quanto trasparenti e quanto inclusivi saranno i processi che da qui al prossimo anno porteranno all'organizzazione delle elezioni. Non è detto che non lo siano, non è detto che non si possa arrivare nel 2022 ad un processo effettivamente, almeno secondo gli standard fissati internazionalmente, che possa più o meno definirsi democratico. Lo stiamo vedendo peraltro negli stati vicini della regione, in Burkina Faso e Niger, dove ci sono state in questi mesi le elezioni. Sono stati che non sempre hanno avuto una tradizione solidamente democratica e che comunque stanno dimostrando un certo avanzamento delle istituzioni, dei processi di institution building in senso democratico. Quindi è sicuramente da vedere nel corso di questi anni.
Grazie per essere stati con noi, Matteo Freschini Coffi, Camillo Casola e Antonella Tarquini. Grazie per averci aiutato ad inquadrare un po' meglio le sfide che sta affrontando il Mali e tutta la regione del Sahel. Buon fine settimana a tutti. Modem torna lunedì.